L'ho fatta lunga, occupiamoci dell'undicesimo municipio, del vostro territorio. Qui abbiamo tantissime cose spinose, abbiamo tantissime questioni aperte. Qualcuno ce l'ha anche contro l'amministrazione, contro di me in particolare, per tutta una serie di operazioni che adesso spero trovino un qualche elemento, diciamo, di fondamento per farvi capire che non siamo completamente così matti nel fare le operazioni, ma perseguiamo quantomeno un disegno che per noi coincide in qualche modo con l'interesse più generale. I caratteri essenziali dell'undicesimo municipio sono 3.000 ettari, il 42 per, no, scusate, sono 7.150 ettari. Il 42% di questo territorio è occupato da quello che noi chiamiamo territorio urbano, cioè in qualche modo edificato, costruito. 626 di questi 626 ettari di questi 3.000 sono aree destinate a verde, che noi consideriamo però urbanizzato perché fa parte dei servizi della città. Di agro romano, cioè di agricolo, ce ne sono solo 1844, il 26% solo, ma non è poco, perché negli altri municipi che stiamo girando questa è la prima volta che abbiamo un quarto, solitamente siamo quasi prossimo a zero. Parchi e riserve sono la maggior parte, quindi un territorio ambientalmente importante, soprattutto in alcune aree, ed è tutelato. Quanti abitanti? 308.000 abitanti ci risultano, è l'11% della popolazione comunale, non so, questo è quello che risulta all'anagrafe. La densità della popolazione media è di 4.350 abitanti per chilometro quadrato, scusate, 4.350 abitanti per chilometro quadrato, che però è un dato medio-basso, che sconta però il fatto che, come vedete, il territorio libero, diciamo, dell'agro romano è consistente. Abbiamo messo il dato, lo vedete tra parentesi, di Marconi, dove invece gli abitanti per chilometro quadrato sono 28, quasi 28.000 abitanti per chilometro quadrato, e al momento nei municipi che abbiamo trattato è il dato più alto in assoluto in termini di densità di popolazione, ma tutti sappiamo che Marconi è il posto più densamente costruito e abitato, forse da questo punto di vista veramente un'eccezione all'interno del territorio romano, forse giusto qualcosa sulla Tuscolana assomiglia in termini quantitativi a questo dato. Le famiglie sono 70.500, 40% monopersonali, 40% delle famiglie di questo municipio è composto da una sola persona, siamo nella media del comune. Rapporto tra bambini e anziani, siamo a 3,5-4,4 anziani nella forbice tra 3,5 e 4,4 per ogni bambino, la presenza invece degli immigrati. Siamo tra l'11 e il 14%, come vi dicevo, è un indice, un valore più alto rispetto a quello della città di Roma. Entriamo dentro questa città, perché questa è una vera e propria città, che parte dall'ambito di Marconi, dove c'è un pezzo di città densa, lo vedete nell'immagine, poi via via si sfilaccia. C'è la presenza importante di Corviale attorno al nucleo, diciamo, di espansione, chiamiamolo così, interna a raccordo anulare. Dopodiché c'è il grumo di quello che verrà attorno, di quello che c'è, di quello che verrà attorno all'incrocio tra il raccordo anulare e l'autostrada che va a Fiumicino, e poi c'è tutto quello che sta fuori dal raccordo con i nuovi grumi, diciamo, urbanizzato, che si vanno a definire in base alle previsioni del piano regolatore generale. Vedete quella frase che mettevo all'inizio, diciamo, di quella slide, di quella diapositiva, qui è molto chiara, no? C'è una continuità storica molto organica, per quanto densa, nella parte, diciamo, verso Marconi. Via via che ci allontaniamo, questa sorta di cronistoria è diventata oggetti singoli separati un po' l'uno dall'altro, che è un po' la caratteristica della città che abbiamo costruito negli ultimi 60 anni, essenzialmente. Dal 1960 a oggi abbiamo costruito diciamo, i 2/3 di questo territorio è stato costruito negli ultimi 60 anni. E l'abbiamo costruito così, appunto, a frammenti, a episodi. Questi sono i luoghi della trasformazione, cioè quelle situazioni in cui il piano regolatore, diciamo, ha inciso da un punto di vista, diciamo, di scelte particolarmente rilevanti, diciamo, in termini di nuova localizzazione. Alitalia Magliana è uno di questi, e poi la nuova Fiera di Roma, l'insediamento della nuova Fiera di Roma con le centralità urbane e metropolitane, diciamo, che sappiamo benissimo l'accezione di centralità in alcuni di questi casi, come ad esempio la nuova Fiera di Roma, trova una sua difficile definizione. Il sistema dei servizi, se uno guarda questa carta, è ricco di verde, questa, no? C'è un sacco di servizi. Questo è quello, il mormorio è indicativo, no? Voi non lo sapevate, ma avete tutto questo bel po' di patrimonio che dovete... In realtà molto di questo patrimonio, noi infatti vorremmo realizzarlo, per molto di questo patrimonio però, molto di questo patrimonio è in fase, come dire, per essere attuato ha bisogno di tutta una serie di programmi e di interventi che sono in qualche modo collegati anche all'attività di completamento, diciamo, delle previsioni urbanistiche. Però noi lo individuiamo come un elemento, come dire, qualificante di questa zona, anche perché il bianco, soprattutto quello fuori da raccordo, in realtà è agro-romano, quindi anche quello ha un valore paesaggistico importante. Non sono strettamente servizi di carattere urbano, ma ha un valore da un punto di vista ambientale. Ecco, qui infatti lo trovate, il sistema ambientale è completato ovviamente dal Tevere e da tutto quello che c'è intorno al Tevere, ma anche da quello che c'è all'interno del territorio agricolo o, diciamo, agricolo, diciamo, di qualità. Ecco, la nota dolente è il sistema delle infrastrutture. Qui è bianco, nel senso che tutto quello che vedete non vi appartiene, nel senso che c'è solo il trenino che va a Fiumicino. Dopodiché la maggior parte del sistema di viabilità di questa zona, del sistema di trasporto di questa zona, è essenzialmente a carico del privato. E qui sappiamo benissimo che c'è un elemento di criticità, perché abbiamo previsioni urbanistiche che si stanno realizzando, ma il sistema delle infrastrutture intanto è solo quello stradale, questo è già un problema. Secondo, è già insufficiente oggi, figuriamoci se ci carichiamo l'ulteriore carico urbanistico. Però questo ci deve anche dire una cosa, che se noi riusciamo a riorientare alcune scelte urbanistiche che sono pendenti rispetto al fatto che le andiamo a localizzare in aree dove c'è bisogno che questi interventi si portano appresso il contributo anche in termini di onere, per far sì che lì realizziamo le infrastrutture o il trasporto pubblico locale. Com'è? No, non è un film già visto, per questo non è mai successo. È successo il contrario, è successo che se noi facciamo un'attività, adesso prendete la freccia, se c'è qualcuno che mi dice: se tu mi fai realizzare una cosa qui, la città ne ha un beneficio. Invece che succede? Che se io realizzo una cosa qui, cioè fuori dal raccordo per intendere, su un terreno più o meno agricolo, questo mi paga un sacco di oneri e quindi apparentemente noi abbiamo un sacco di vantaggi. Ma che succede? Che poi io lì ci devo portare le fogne, l'acqua, quindi quegli oneri che in realtà mi sta dando io li porto in un territorio in cui non mi bastano neanche per delle urbanizzazioni, quindi invece di avere un vantaggio per la città che è già costruita, non mi bastano neanche per organizzare quella città nuova. Che è sempre stato fatto così, si è detto che se noi costruivamo arrivavano le risorse per migliorare la città, ma in realtà quel modello, che era tutto esterno, comportava questo piccolo scherzetto, c'era il trucchetto in fondo. E non solo, ma ci stavano i debiti, perché manutenere quelle strade, manutenere quella fogna, far arrivare gli autobus fin laggiù, è un debito che noi ci portiamo per tutti i prossimi 100 anni. Quindi quello che noi invece diciamo è una cosa diversa. Noi diciamo che siccome questi interventi portano delle risorse, se noi li mettiamo in quei contesti, ovviamente con granusalis e senza essere invasivi, se noi li portiamo in quei contesti dove c'è una rete fognaria ma insufficiente, c'è una strada ma insufficiente, però abbiamo già un corpo di urbanizzazione che possiamo migliorare, quegli oneri che noi ricaviamo li spendiamo esattamente per migliorare quello che già c'è. Quindi il beneficio non è di quei 25 che ci costano un botto per poterli urbanizzare, ma il vantaggio è di quei 25 che sono il nuovo insediamento e di quei molti che vivono nell'intorno, che noi possiamo effettivamente dotare di nuovi servizi e di nuove attrezzature. No, questo film non si è mai visto. L'altro film l'abbiamo visto abbastanza, però questo film le posso assicurare che non si è mai visto. Questo è lo stato di attuazione della pianificazione. Quello che vedete colorato in questo colore un po' più scuro sono quelli che sono in corso di realizzazione, quindi noi siamo molto impegnati in questo territorio con numerosi interventi. In corso di realizzazione vuol dire che noi abbiamo scarsi poteri di metterci sopra, di riorientarli, perché in corso di realizzazione vuol dire che hanno già una serie di concessioni, di passaggi in assemblea consiliare. Adesso non... Quello che invece noi abbiamo, ci sono una serie di cose su cui noi possiamo in qualche modo ancora governare il processo di attuazione. Questo perché, qui non si vede, Questo perché, lo dico su questa immagine che è un po' più grande, questo perché è vero che noi siamo a 5 anni, 6 anni dal piano regolatore generale che è stato approvato definitivamente nel 2008, però il piano regolatore generale si attua con 600 diversi strumenti attuativi. Quindi noi siamo in una fase in cui possiamo attuare il piano, ovviamente dobbiamo prendere atto che il tempo non è passato invano, molte cose sono state già decise prima del 2008 peraltro, molte nel 2008 e molte tra il 2008 e il 2014, però ci sono ancora delle cose che non sono state definite e che noi possiamo governare nei limiti, diciamo, di un loro migliore ricaduta in termini pubblici, diciamo, di questa operazione. Perché su questo vorrei veramente che fosse chiaro che questa amministrazione, se si caratterizza per una sua peculiarità, è proprio questa: riprendersi la regia pubblica delle trasformazioni urbane. Noi sappiamo che queste operazioni sono fatte, devono essere fatte necessariamente da privati, però noi vorremmo riprenderci la regia pubblica di queste trasformazioni, cioè vorremmo ricondurre queste trasformazioni a un chiaro beneficio pubblico di queste trasformazioni, non solo in termini astratti, ma in termini concreti. Adesso ci arriviamo. Ah, sì.
Noi abbiamo approvato nell'ambito del piano regolatore la carta della qualità sociale, l'abbiamo consegnata al sindaco ufficialmente. Noi personalmente ho lavorato sulla carta della qualità sociale, mettendoci pure contro una serie, no? Quella roba lì non gli interessava sicuramente ai costruttori e compagnia cantando che non la facessimo. Ebbene, è stata inserita nel piano regolatore, noi non la sentiamo mai richiamare. Eppure quella prevedeva tutta una serie di precondizioni per dare poi successivamente le licenze.
Sono talmente, noi per esempio nell'unica attualmente trasformazione che può essere imputata a questa amministrazione, sono da 2 mesi, che è quella della trasformazione di Guido Reni, sono da 2 mesi che c'è un posto attivo dove si incontrano i cittadini. Come dire, non ci interessa il richiamo al regolamento formale, ci interessa fare le cose. C'è un luogo che ci è stato deputato e assegnato dove i cittadini si incontrano, sono stati fatti mi pare 6 o 7 incontri, ne avremo altre 3 o 4 nei prossimi mesi, ognuno ha potuto dire la sua, stiamo raccogliendo il materiale, questo è il nostro modo di governare. Sì, ma noi al di là della cogenza lo facciamo perché pensiamo che sia un dovere dell'amministrazione farlo, non perché c'è semplicemente una regola. Torniamo a che cosa succede nel vostro territorio. Un tema ovviamente fondamentale, perché buona parte delle compensazioni atterrano sul vostro territorio. Adesso qui tanto ci torneremo, perché c'è Monte delle Piche, ci sono diversi muratella, diverse compensazioni che vi riguardano, quindi immagino che le domande sono quelle, voglio arrivare presto in fondo. Però una cosa la devo chiarire. Allora, mettiamoci d'accordo un altro livello, diciamo, di informazione comune che ci dobbiamo dire. Non esistono diritti edificatori acquisiti. Non esistono. Cioè, un'amministrazione comunale in questo momento, oggi o ieri o ancora domani, speriamo, può decidere di cancellare delle cubature, ancorché previste dal piano regolatore generale, nel momento in cui fa un nuovo piano regolatore generale, per motivi urbanistici, perché può sostenere che non ha più bisogno di quelle cubature. Le famiglie non aumentano e io non ho più bisogno di case, per dire. Cioè devo argomentare del perché tolgo quelle cubature. Questa è una prassi in tutti i comuni italiani, storicamente, basta che voi... Ci sono tantissimi comuni che hanno fatto nuovi piani regolatori e hanno tagliato le cubature. Nel mio piccolo, quando prima di fare questo, di entrare all'università, nella mia attività professionale, ho fatto 5 piani regolatori, tutti e 5 approvati, su 5, 3 sono stati approvati dalla regione, quindi sono cogenti. Su tutti e 3 questi piani approvati fino all'esito definitivo abbiamo tagliato cubature. In uno abbiamo tagliato 400.000 metri cubi di sviluppo su una fascia costiera, non abbiamo ricevuto nessuna obiezione, nel TAR ci ha inseguito, nella Corte dei Conti, l'abbiamo fatto motivando dal punto di vista urbanistico, i privati hanno dovuto accogliere l'interesse generale dell'amministrazione, che era quello di tagliare le cubature. Quindi non ci sono diritti acquisiti. Che cosa ha fatto il Comune di Roma? Nel 2003, quindi tra il 97, 98 e il 2008, quando si è fatto il piano regolatore generale, ha individuato alcuni corridoi del sistema ambientale, su cui poi è stata fatta anche una legge regionale che ha istituito i parchi, ha detto: io voglio che in questo sistema ambientale questi cunei verdi che entrano da fuori verso la città, come l'Appia Antica, ci ha aggiunto quello dell'Aniene, poi ci ha aggiunto il Parco di Veio, questi cunei verdi devono essere, sono più importanti dell'edificato. Quindi quando incontravo nell'edificato previsto dal piano regolatore del 65, quell'edificato veniva cancellato, ma veniva cancellato da quel luogo, non veniva cancellato perché non servivano quei metri cubi, veniva cancellato, come si dice, per motivi ambientali, non per motivi urbanistici, cioè veniva preso e spostato. Questo meccanismo è stato cristallizzato nel piano regolatore definitivamente approvato nel 2008. Quindi quando si parla di compensazioni non si parla di riconoscere dei diritti acquisiti che non esistono, perché quelli non è la fattispecie che abbiamo in questione. Quando si parla di compensazione si parla di diritti edificatori che sono stati riconosciuti in virtù del fatto che l'amministrazione comunale ha ritenuto più importante il sistema ambientale da tutelare rispetto alla cubatura, per cui la cubatura veniva semplicemente spostata. Questo ricollocata, questo è il meccanismo delle compensazioni. Poi è stato fatto male, è stato gestito, io non l'avrei fatto, è un altro paio di maniche. Però quello che noi dobbiamo mettere sul tavolo è che quando arriva una compensazione, e io ho incontrato in questi mesi tanti gruppi, comitati, bisogna partire da questo presupposto. Non è che l'assessore o l'amministrazione comunale stanno facendo un favore al privato a cui è stato riconosciuto un diritto che non doveva essere riconosciuto perché i diritti acquisiti non ci sono. No, io lo so benissimo che i diritti acquisiti non ci sono. Questa cosa però andava scritta e detta, e la battaglia andava vinta nel 2007, prima dell'approvazione definitiva del piano, quando qualche gruppuscolo di persone ha detto a Veltroni: guarda che così si va a sbattere. E Veltroni aveva il 70% a quel periodo, non era proprio... no. Però non furono ascoltati questi quattro poverini. Adesso che qualcuno mi viene a raccontare che ci sono i diritti acquisiti nel 2014, mi fa un po' specie, perché noi non abbiamo più dei diritti acquisiti, abbiamo un piano regolatore che va attuato secondo le norme che sono state prescritte nel piano regolatore generale, che ha riconosciuto queste compensazioni secondo quello schema che io vi ho detto. Quindi sono strumenti attuativi a tutti gli effetti, non possono essere messi in discussione in virtù del fatto che non esistono i diritti acquisiti. Quella è una battaglia persa nel 2007, sta lì, le battaglie si vincono e si perdono. Oggi il tema è un altro, e il tema è quello di riorientare queste compensazioni, quelle che ancora devono arrivare. E qui altra piccola informazione: le aree da compensare erano 57, nel momento in cui sono atterrate in diverse parti della città hanno prodotto 84 diverse aree, da 57 sono diventate 84. Di questi 84 programmi urbanistici, 61 sono già passati in assemblea consiliare. Il tempo, come vi dicevo, non passa in vano. Noi ne abbiamo sul tavolo 23, di questi 23 3 o 4 sono già passati sostanzialmente in giunta, sono in fase di definizione, e gli altri devono essere definiti. Quindi noi ci siamo posti come obiettivo di chiudere la manovra delle compensazioni in un paio d'anni, di gestire al meglio quelle che ancora devono essere collocate e di gestirle nel modo in cui vi dicevo prima, cioè collocarle in quei territori già urbanizzati, in modo tale che questa manovra, invece di continuare a distruggere territorio e creare debito nascosto all'amministrazione comunale, produca degli effetti positivi, controllati, governati, sempre fastidiosi sono, ma possono essere governati meglio rispetto al fastidio generale che ne possono produrre altri. E quindi c'è anche un principio, di sguardo complessivo che bisogna assumere. Detto questo, il merito di queste questioni sono riorientare quelli che ancora non devono essere collocati in modo tale da produrre meno danni possibili. No, è perché l'amministrazione pubblica è la cittadinanza per intero. Io mi sento parte vostra, non sono controparte, quindi l'interesse generale che l'amministrazione fa è l'interesse di tutti. Ne parliamo, non sempre, lei ha ragione, non sempre, fino a prova, non sempre, io infatti sto cercando di spiegare, sto cercando di spiegare perché questa amministrazione intende mettere un'azione che guarda gli interessi generali. Quando dico che e continuo a dirlo, che Monte delle Pighe, con tutti i difetti che può avere quell'operazione, produce meno danni rispetto al fatto di prendere quella cubatura e, come è successo negli anni precedenti, spargerla in giro per l'agro romano, perché lì stiamo pagando tutti quanti un debito pubblico, perché il debito del Comune di Roma di 861 milioni di euro è anche frutto di scelte urbanistiche scellerate. Quando l'ATAC costa 553 milioni e deve andare a inseguire sparso, l'abitato sparso, siamo tutti noi che paghiamo quella cosa. Quindi attenzione al fatto di dire: io mi sento parte vostra, questa cosa che l'amministrazione non è, come dire, ai cittadini come controparte, io non la sento. Sono qui, facevo un altro mestiere, torno a fare quel mestiere appena questo compito finisce, e sfaccio gli interessi generali, cioè dei cittadini. Mi sento parte vostra assolutamente, anche quando faccio scelte che possono essere viste male da un gruppo di cittadini che vive in un contesto specifico, ma il mio compito è guardare l'interesse generale. Un altro pezzo importante che abbiamo messo in campo in queste ultime settimane riguarda i programmi per i print. Un altro pezzo importante di città costruita malsana che deve essere rigenerata. Voi in questo municipio ne avete diversi. Noi abbiamo fatto un bando pubblico, è un bando che chiama in causa i privati, chiediamo ai privati di manifestare il loro interesse a trasformare queste aree, ma è a regia pubblica, siamo noi che collettiamo le diverse proposte e facciamo il disegno d'insieme di queste trasformazioni. Voi siete molto interessati da questo programma, sono interventi piccoli ma numerosi, non mi ricordo quanto sono 14 programmi su 80 che vi riguardano in questo municipio. E sono territori di questo tipo. Magliana voi lo conoscete molto meglio di quanto non lo conosca io. Cosa facciamo in questi territori? Li edifichiamo con nuove residenze? Vogliamo chiedere ai privati che hanno queste aree di farci delle proposte intanto basate sull'attività lavorativa che loro hanno. Hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di espandersi, hanno bisogno di mettere a posto, di risanare, hanno bisogno di creare degli spazi e di frammentarli. C'è un terreno libero che può essere occupato da una nuova attività produttiva utilizzando dei fondi comunitari. Ci dicano come possono essere migliorate queste aree e noi seguiremo questi programmi in modo tale che l'assetto finale di questi interventi sia strade dove non ce ne sono, non strada a cul-de-sac, spazi verdi dove non ci sono, perché anche le attività produttive hanno bisogno di aree verdi e di parcheggi, e queste, molte di queste sono nate senza un minimo di attrezzature e di servizi. E poi ci sono, anche questo ci ha prodotto tante questioni, la densificazione dei piani di zona Muratella e Monte Stallonara. Sappiamo benissimo le criticità. Guardate che la questione dei piani di zona, per quello che vi ho detto prima, 20 anni e abbiamo costruito case per 600.000 persone, una stagione d'oro, è gestita in un modo ed è totalmente abbandonata. Noi abbiamo trovato un ufficio che era gestito da un dirigente che faceva anche le compensazioni, cioè lo stesso dirigente faceva le compensazioni e i piani di zona, dovendo gestire migliaia di ettari e migliaia di persone. Un ufficio completamente che è stato negli anni completamente abbandonato, in cui c'è di tutto. Lo stiamo riprendendo, stiamo cercando di rimettere in moto il meccanismo di gestione di tutta la questione che riguarda i piani di zona. La delibera che abbiamo fatto passare, su cui il municipio ha ragione secondo me, perché non è che si è manifestato contrario, qual è il principio di questa delibera? Cosa fa questa delibera? Cosa produce nell'immediato questa delibera? Noi l'abbiamo trovato una delibera che veniva dalla passata amministrazione su circa 20 piani di zona, l'abbiamo riletta e ne abbiamo individuato 10 sostanzialmente, in cui che cosa succede? Succede che sono territori nostri, espropriati a suo tempo, che sono destinati ad usi non residenziali, su cui oggi non c'è una appetibilità di quelle aree. Noi abbiamo fatto semplicemente una variante in cui diciamo: in quell'area in cui era prevista una cubatura non residenziale o un'altra funzione che non si sta realizzando e quindi che il quartiere soffre perché quelle aree sono abbandonate, non c'è un operatore in grado di investire su quelle aree, quindi complessivamente il quartiere è più debole perché non ci sono le risorse per completare le opere pubbliche che servono a quel quartiere, intanto facciamo il cambio di destinazione d'uso. E a chi la diamo quell'area? No, l'area è pubblica. La destinazione d'uso qual è? Alloggi pubblici, Noi abbiamo fatto una variante che sostanzialmente cambia la destinazione d'uso di quella cubatura, da non residenziale alla possibilità di metterci delle case, perché abbiamo 3.000 persone che stanno in graduatoria con punti 10, questi sono complessivamente, su questi 10 sono 1.072 alloggi, dove noi una parte importante potremmo soddisfare quel fabbisogno di case di queste persone, dove oggi, in questo momento, nei prossimi anni, non c'è nessun programma pubblico, perché la Regione non ha programmi per le case popolari. Si parla solo di alloggi sociali, di social housing, ma non c'è nessuno che pensa a quella fascia sociale che effettivamente ha bisogno della casa. Cioè noi abbiamo rimesso in circolo delle aree che sono già state espropriate, le abbiamo pagate, ci stiamo pagando i debiti su queste aree espropriate non regolarizzate, e che pensiamo di metterle in un circuito per destinarle a utilizzare le case alle persone che ne hanno effettivamente bisogno. Questo abbiamo fatto. Questa cosa parte domani mattina? No, perché la cosa che ci interessava fare era intanto avviare il cambio di destinazione d'uso e subito dopo capire come costruire queste case e come portare in questi quartieri i servizi che possono essere prodotti anche dall'intervento che viene fatto su queste case, perché molti di questi quartieri non hanno la mole, diciamo, la quantità di edificato, di intervento che può essere, che è necessario a completare i servizi che servono al quartiere. Quindi si arriva al paradosso che sono popolati ma spopolati e popolati senza servizi. Quindi città di mezzo, città ibride, città non città, quartieri non quartieri, case senza città. Insomma, possiamo divertirci sulla definizione di queste situazioni. Poi sta arrivando il piano casa, ci sono una serie di interventi che riguardano il piano casa, e in fase di definizione quello dell'area di Muratella, dove noi abbiamo ottenuto, non è obbligo, abbiamo posto come condizione, tornando al discorso che vi dicevo prima, che il proponente pagasse e si obbligasse, ha firmato oggi presso il notaio l'atto d'obbligo, il contributo straordinario, perché per questo tipo di intervento di demolizione di un edificio esistente il piano casa della Regione non prevede il contributo straordinario. Noi abbiamo quasi 2 milioni di euro che verranno versati dal proponente e che verranno spesi nel municipio, perché il contributo straordinario viene speso nelle zone in cui si fa la trasformazione, e non era un obbligo, perché la legge regionale non lo prevede in questo tipo di intervento. Se si fa questo intervento, se l'assemblea consiliare lo approva, l'amministrazione comunale avrà 2 milioni di euro di contributo che verranno spesi all'interno del municipio. Ho finito. L'ultima cosa che volevo dire, un'altra cosa a cui tengo particolarmente, noi abbiamo un pezzo del progetto Urbano Ostiense che ricade nel vostro municipio. In questi mesi abbiamo lavorato su tutta la direttrice dell'Ostiense, mercati generali e con l'università, per mettere in fila tutti gli interventi che riattivano il progetto Urbano Ostiense. Il piano dell'università prevede il nuovo rettorato più o meno a fianco dove c'è oggi quel complesso direzionale dell'Argonauta. Stanno partendo entro il mese di giugno le case dello studente a Valco San Paolo, ci sono gli interventi nel mattatoio, restava il buco della zona di Papareschi. E di questi giorni una strada, stiamo cercando di verificare se è possibile, sicuramente non realizzare l'edificio della DISU, quello previsto per lo studentato nel modo in cui è stato pensato allora, e invece di fare in modo che quell'area, visti i ritrovamenti archeologici che ci sono stati, sia il vero parco di Papareschi, perché oggi il parco di Papareschi si chiama parco ma è in realtà un giardino. Quindi la possibilità di... No, niente applausi, ci dobbiamo arrivare tutti insieme, il presidente è il primo in prima fila su questa cosa, ci dobbiamo arrivare, però ci sono buone condizioni per arrivarci, c'è una lettera che l'assessore, a seguito dell'accordo che abbiamo preso e dello scambio che abbiamo avuto col presidente, abbiamo mandato al Lazio DISU per effettuare una permuta, però di questo ne parleremo quando, perché questa è un'altra mia abitudine. Comunichiamo le cose quando le cose hanno una loro solidità di fatto, non di promesse. Però c'è l'impegno a riprendere il progetto Urbano Ostiense anche sul lato di Papareschi, in maniera da avere qui non più questa città bombardata che abbiamo in questi ultimi mesi, è colpa anche nostra, e quindi questo sì ce lo dobbiamo togliere subito dalle spalle, e lo faremo. Intanto il 29 di maggio, cioè tra qualche giorno, ci sarà l'apertura ufficiale del ponte pedonale. Il ponte è stato collaudato, ci sono stati dei problemi nel collaudo, il 29 viene aperto ufficialmente, viene consegnato al SIMU, che è l'ufficio che si occupa delle opere pubbliche. Attualmente il ponte può essere attraversato e si può andare verso sinistra, perché verso destra c'è la tramoggia dell'Italgas che è pericolante e quindi non si può passare. Abbiamo incontrato la direzione di Italgas in queste settimane, l'Italgas ha fatto un progetto di demolizione che è al vaglio della sovrintendenza, perché non può essere recuperata quella struttura. Non appena si deciderà cosa fare di quella struttura, si aprirà anche il canale verso destra, che è quello che ci interessa di più, perché è quello che poi sbocca su via Ostiense. Se c'è stato un ritardo su questa cosa del ponte, oltre al collaudo, era proprio quello di decidere e di verificare se era possibile in sicurezza passare sotto la tramoggia. Non è possibile, lo apriamo lo stesso con il vincolo di non poter attraversare su quell'area. Guardi, noi abbiamo pensato invece, c'è un tracciato, andando verso destra c'è un cancello, il cancello va su un parcheggio, quel parcheggio abbiamo scoperto che è di proprietà pubblica, quindi il cancello si apre, si arriva dove c'è la casina rossa della CGIL e si esce sull'Ostiense. Quindi il percorso c'è, l'abbiamo progettato, costa 65.000 euro attrezzare questa cosa e non siamo riusciti a farlo per questa benedettissima tramoggia che mette a rischio di pericolo tutti quelli che passano lì. Però non abbiamo dormito in questi mesi, le cose le vogliamo fare, le abbiamo studiate, quindi quando diciamo una cosa, su questo intendiamoci, io non parlo se non sono sicuro, ma quando sono sicuro una cosa la dico esattamente. E questa è una delle cose su cui, guardate, in questi mesi è importante che ci capiamo. Questa amministrazione vuole riconquistarsi la fiducia della città, perché veniamo da anni di devastazione di una cosa importante, la fiducia. So benissimo che ce la dobbiamo conquistare, ma credeteci, se diciamo una cosa, proprio perché abbiamo l'obiettivo di conquistarci la vostra fiducia e perché ne siamo sicuri al 100%, al 98% stiamo zitti. Siamo sicuri di quello che diciamo al 100%, perché la trama della fiducia tra l'amministrazione e i cittadini è fondamentale per fare quello che questa amministrazione ha detto, che è la cosa più difficile da fare. Lavorare, trasformare la città esistente è la cosa più difficile che esista al mondo, è molto più semplice. Un campo agricolo, prendere una gru, un po' di cemento, qualche rumeno e fare una casa, è la cosa più banale di questo mondo ed è il modo in cui Roma è stata costruita. Noi vogliamo invertire questa rotta, ma per farlo, per accogliere questa sfida così difficile che ci siamo messi davanti, abbiamo bisogno di riconquistare la fiducia dei cittadini. E la cosa che più mi fa male in questi giri che stiamo facendo con i municipi, sapete qual è? La paura del cambiamento, la paura della trasformazione. Voi avete paura di qualsiasi trasformazione. Avete ragione di questa paura, perché le trasformazioni che sono state fatte fino adesso sono tutte a scapito della cittadinanza. Però attenzione, scusate, ho finito, attenzione, e poi veramente ho finito. Perché non bisogna avere paura della trasformazione? Provo a dirlo in questo modo. Vedete, una volta l'urbanistica dell'espansione prevedeva che a decidere cosa fare in quell'area fossero poche persone, perché bisognava avere il proprietario dell'area, l'amministrazione che ti concedeva l'edificabilità e poi costruivi nel modo che sappiamo. Quindi c'era bisogno di un atto che mettesse e costruisse un edificio. Quindi c'era una trasformazione, come dire, che costruiva il nuovo perché non c'era nulla. Ma la città costruita cambia a prescindere dalla nostra volontà. Noi volendo possiamo stare fermi e la città cambia e noi ne paghiamo le conseguenze. La domanda è: se stiamo fermi non governiamo questa trasformazione, se governiamo questa trasformazione siamo in grado di averne dei benefici. Cioè non c'è l'opzione stiamo fermi, perché la trasformazione c'è. La difficoltà di oggi, il cambiamento epocale della città contemporanea è che è già tutta costruita e abitata, la gente occupa le case che sono libere, si attende nei luoghi che sono in qualche modo urbanizzati, li usa, dove c'era una banca diventa un albergo perché oggi è consentito, o facciamo case. Cioè questo processo è in atto, non c'è bisogno che qualcuno lo governi. Se noi non lo governiamo, questo ci sfugge di mano e ne paghiamo solo le conseguenze. Per questo non bisogna avere paura della trasformazione, la trasformazione ci attraversa. Oggi l'amministrazione pubblica ha questo scopo: governare questa trasformazione, fare in modo che questa sfida molto complicata venga fatta insieme alla cittadinanza. Per questo noi in ogni luogo in cui facciamo una trasformazione parliamo, discutiamo, litighiamo con i cittadini, li facciamo, li coinvolgiamo. Non siamo sicuri dell'esito, ma è l'unico modo che noi abbiamo e dobbiamo riconquistarci nelle poche cose che siamo riusciti a fare. Credo che questi mesi l'abbiamo fatto, però siamo aperti a tutte le critiche. Dobbiamo riconquistarci la fiducia, che ripeto non è scontata, e avete ben ragione che questa fiducia non sia stata fino adesso scontata.
No, qualcosa in merito alla demolizione dell'UCI Cinema, la città del gusto, l'AS, cioè il piano,
quello
sociale.
Si rischia di non controllare più, perché il piano casa si rischia di non...
Esattamente quello che volevo dire fino adesso. Chi l'ha fatto il piano casa? Chi l'ha fatto il piano casa? Chi l'ha fatto il piano casa? Noi siamo un'amministrazione, questa amministrazione punta sulla riqualificare l'esistente. Noi chiediamo alla regione di smetterla col piano casa, ci facciamo noi una norma per trasformare l'esistente, perché è giusto, è così che si fa in tutte le città. Il piano casa in tutte le regioni d'Italia non consente le cose che consente il piano casa regionale. Quello che noi diciamo è che se la città non si organizza e non regola la sua trasformazione, si fa regolare dagli altri, perché la trasformazione incombe. Quindi, scusate un attimo, io vorrei finire poi apriamo il dibattito. Io sono sempre, per me possiamo andare avanti fino alle 10, non ho problemi. Chiudo solo sull'ultimo pezzetto, tanto per arrivare in fondo. Questa seconda parte, oggi era solo il primo incontro, come vi dicevo, la seconda parte del lavoro che vi aspetta, tutti quelli che hanno dato l'adesione a fare questo lavoro, è che noi restituiremo alla fine di questi due mesi, ci restituirete all'amministrazione comunale, il municipio ci restituirà una cosa che abbiamo chiamato la carta dei valori del municipio, che è fatta di due parti essenzialmente, una parte generale, adesso ci torno, e una parte che sono le schede progetto. Noi sappiamo che molti comitati, molti cittadini hanno una conoscenza diffusa del territorio e hanno anche una progettualità, hanno esercitato in questi anni, in questi mesi, o possono esercitare una progettualità. Noi raccoglieremo senza filtro tutto quello che i cittadini ci propongono e costituirà una parte importante della carta dei valori. La prima parte, quella che qui è indicata nella slide, parte generale, ci interessa invece che voi facciate uno sforzo in avanti. Diteci quale parte del vostro territorio, elementi puntuali oppure di sistema, cioè pezzi di città, hanno una specificità rispetto al tema, sono un valore quindi vanno conservati, sono un valore perché devono essere trasformati. Cioè diteci quale parte della città può essere oggetto di questa trasformazione o che identificate come elementi valoriali del vostro territorio. Seconda e terza cosa, quali sono gli obiettivi che ci assegnate o che vi assegnate e quali priorità nella trasformazione immaginate di dover avere prima di altri. È più importante una cosa o è più importante un'altra? Per fare questo lavoro ci sarà Risorse per Roma che vi darà assistenza, il gruppo di tecnici di Risorse per Roma che vi darà assistenza. Io vorrei che l'attore, qualcuno di Risorse per Roma, si presentasse, anche semplicemente per avere la presenza fisica del gruppo di Risorse per Roma che si occupa di questa parte. Se vuoi dire due paroline con la slide che sta qui, così io bevo l'acqua, diciamo, più che altro un po' d'acqua.